c'è Vincenzo D'Amico? L'abbiamo ripreso, c'è sempre, che adesso tra poco deve andare a pranzo. Ciao Vincenzo, ben ritrovato ancora. Poi abbiamo un amico, lo ritroviamo, Roberto Bernabei di La 7. Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao Roberto.
Ciao Marco. Saluto a tutti.
Allora, si unisce a Roberto Bernabei e Vincenzo D'Amico anche Luca Telese. Ciao Luca, ben trovato.
Ben trovato Luca.
Con La 7 occupiamo militarmente il programma.
Un'invasione.
C'è un'invasione, c'è un'occupazione in questo momento.
I conduttori vengono destituiti.
Adesso ce ne possiamo anche andare, ma infatti noi vi lasciamo subito la parola. Intanto però vi riporto un messaggio e vi voglio sentire proprio al volo su questo quesito. C'è un ascoltatore che dice, non è il preparatore, si riferisce all'Atalanta, e dice se fosse l'Atalanta dopata, Mario, basta, io non capisco come si fa veramente. Cioè io non lo so, faccio pure fatica a commentare certi messaggi, però vi voglio sentire.
Battiamo
un po'
le mani,
questo
dai.
Alone di sospetto, perché Roberto Bernabei?
Guarda, questo è un argomento che io voglio assolutamente eludere, perché comunque certe affermazioni vanno supportate da fatti, da prove,
esatto,
concrete.
Esatto.
È un sospetto che nel momento in cui una squadra corre bene, perché l'Atalanta non solo corre tanto, e qui possiamo discutere, possiamo ragionare.
Che poi ieri ha corso bene più che tanto, secondo me. Ieri ha corso bene più che
la
tanto.
La riprova proprio nella partita di ieri contro il Napoli.
Esatto.
L'Atalanta non ha fatto una partita frenetica, come ci ha abituato nel recente passato. Ha fatto una partita intelligentemente di corsa, correndo al momento opportuno, spingendo sull'acceleratore quando è arrivata l'occasione propizia, ha chiuso la partita, l'ha gestita, un avversario sicuramente temibile a tenere in grandissima considerazione, e ha vinto la partita. Tutti questi sospetti, queste illazioni, sinceramente non solo lasciano il tempo che trova, ma torno a dire, sono accuse, tra l'altro, che potrebbero anche essere perseguite. Perché devi avere le prove per affermare certe cose.
D'accordo.
Perché il doping, ricordiamo, è responsabilità penale di diretto interessato.
Esatto.
Ci sarebbe una legge,
esatto. Bravo Roberto.
Luca Telese.
Ma di che stiamo parlando? Cioè, a me sembra che la prima condizione, uno dice, sai, giocavano ma correvano come matti. A me sembra che la prima cosa che salta all'occhio, vedendo giocare l'Atalanta, sia prima che dopo. È una squadra che ha un gioco.
Sì. Cioè,
non è che è una squadra.
Ha un'identità forte, proprio, fortissima.
Vince con i polmoni. Ha un modulo di attacco pazzesco. Ha delle geometrie variabili. Ha tre giocatori che entrano, escono, segnano, si alternano. Cioè, sarebbe come sospettare, come dire, illegittimamente di puntare sul fattore fisico, quando lì c'è un fattore tattico con cui questa squadra,
esatto,
si è imposta.
Sono d'accordissimo. Vincenzo, chiudiamo e poi andiamo a parlare della Roma. Vincenzo.
Ma allora, basta con tutte queste chiacchiere, perché sono chiacchiere finché non si dimostra il valore. Credo che in Italia ci sia un ufficio antidoping all'altezza.
Sì.
Sono stati mai beccati quelli dell'Atalanta? No. Basta, fine, facciamo una rottura. Corrono bene, è vero, corrono bene. E poi un'altra considerazione: se prendi 11 maratoneti, le metti in campo, non giocano come l'Atalanta. Perché? Perché c'è anche la palla di mezzo, bisogna giocare bene a pallone e deve avere una condizione fisica all'altezza. L'Atalanta ha
un gol da 40 metri fermo, cioè è quello, non correva. Ha preso la palla, una punizione, ha segnato da 40 metri.
Sì.
Lì che doping c'è, e c'è la bravura, c'è l'abilità, la
assolutamente,
forza.
Assolutamente, assolutamente. Vincenzo, vuoi finire o avevi finito il concetto? Che voglio poi chiedere una cosa.
No,
solo.
Ho finito.
Sentite, Roma, crollo Roma. Lo dobbiamo.
Sono stati pure buoni col crollo.
Crollo Roma, poi c'è Pallotta che è cacchiatissima, ha detto partita vergognosa. L'ha detto lui, non l'ho detto io.
L'ha detto a tutti, poi.
Presidente, mi sentirà aggiunto.
Il presidente mi sentirà in carina. Però,
mi ricorda molto la scena di Scary Movie, ma lei è il presidente, allora so già tutto.
Però una cosa che vi voglio chiedere: la dobbiamo questo crollo Roma circoscrivere soltanto alla situazione che sta vivendo, diciamo così, il contesto societario, oppure cominciamo a mettere anche in discussione l'allenatore e anche i giocatori, perché poi vanno loro in campo? Che dite? Riparto da Roberto Bernabei.
credo che ieri sia arrivata la certificazione, ammesso che ce ne fosse bisogno, di un fallimento, del fallimento di un'operazione che si trascina, e uso questo termine non a caso, da 9 anni a questa parte. È il, come dire, è la sintesi di un progetto riprogettato all'infinito che si è dimostrato assolutamente inadeguato. Ieri credo siano andati un po' tutti nel pallone, nel vuoto assoluto dell'Olimpico. L'Olimpico ieri sembrava un po' la metafora di...
Bisognerebbe chiedere scusa a Petraghi, Roberto, che dici?
Probabilmente, probabilmente sì. Sentore,
Anche se il mercato di Petraghi, Roberto...
Sì, però aveva detto...
Sì, d'accordo. Ma
però,
insomma,
però la squadra che manca poi ieri sera può fare pure una figura diversa di quello che abbiamo visto.
La classifica degli errori è una classifica molto lunga, insomma. Soprattutto nella zona retrocessione c'è un affollamento. No, ma ieri, insomma, torno a dire, la metafora dell'Olimpico era proprio la... L'immagine del vuoto che c'è attorno alla Roma, squadra, società e quant'altro. Un allenatore che è andato completamente nel pallone, perché, voglio dire, se presenta una formazione di quel tipo è chiaro che va incontro, e non qualcuno ha ipotizzato che fosse così, come dire, una formazione cautelativa in vista dell'impegno col Napoli. Ma se non vinci con l'Udinese la partita col Napoli, e la perdi addirittura, la partita col Napoli assume un'importanza ancora minore. Quindi voglio dire, ragioniamo giorno per giorno. Però purtroppo a me l'impressione che ho avuto io ieri è che lì non ne abbia più nessuno.
Infatti...
non hanno più niente da dire, giocatori, allenatore, dirigenti, è una confusione totale.
Luca Telese, vengo da te. Addirittura Fonseca in panchina sembrava un uomo più che solo perso. Cioè perso, dava una sensazione di dove sono, capitato, che sto facendo.
Incartato senza dubbi.
Che dici, Luca?
Ma sono due ordini di problemi diversi. Il primo è il macro problema, le responsabilità della società. Ormai sono 10 allenatori in 10 anni che vengono triturati.
Vero.
E quando arrivano sono dei geni, più o meno quando si trovano nella situazione Fonseca diventano tutti delle piste, e quindi forse bisogna riabilitare Spalletti, bisogna riabilitare Garcia, bisogna riabilitare tutti quelli che sono stati triturati in questi anni, Ranieri mandato allo sbaraglio, cioè non è che erano gli ultimi arrivati, no? Quindi si usa l'allenatore come parafulmine, ogni volta c'è questo copione, arriva James Pallotta dall'Ontario, manda il comunicato, disgusted, e siamo a posto. Questo il gioco è finito, è evidente, in tutti gli anni. Ricordo che la prima crisi che anticipò questo fu il famoso urlo di Garcia, che era arrivato secondo, era pronto ad arrivare primo, disse mi dovete dare una squadra, e gli vendessero Benatia, e dopo quella cosa fu messo nel mirino e triturato. Macro scenario. Micro scenario di ieri, io ho visto delle cose incredibili in campo, cioè ho visto il momento in cui la squadra è in 10, in cui tutti corrono, Mkhitaryan sbagliare 5 passaggi di seguito, ma passaggi da scuola calcio. Cioè, quindi vuol dire anche che al macro problema si è aggiunto problema, e qualcuno è in vacanza, qualcuno non è più alla Roma. C'è un montaggio folle, ci sono 105 milioni di euro che ogni anno la Roma paga, e ricordo sempre il caso di Pastore, tanto subito, quello della famosa telefonata del tifoso, ma non è che possiamo mandare uno frascico dei nostri a PR Virus e poi a Formello, no? Pastore ha preso 5 milioni di euro in un anno, che è 4 milioni e 8, non so esattamente quanto si è messo, cioè vuol dire che è stato più o meno pagato 100.000 euro al minuto. Quindi il micro problema è che in uno scenario così slabbrato, con una società che non c'è, con l'allenatore che viene impalato, ci sono una serie di lord, di senatori che vengono lautamente retribuiti, che hanno detto vabbè, ma tanto io qui che faccio, ora pensiamo alla prossima sistemazione. Vi ricordo, pensa come è strana la Roma, è un dettaglio che mi colpisce, Olsen, che pure ha fatto un'ottima stagione a Cagliari, ha preferito tornare alla Roma ora a fine prestito non pagato per restare a Cagliari con la certezza di non giocare, che restare a Cagliari con la possibilità di giocare. Questo secondo me è la fotografia di come viene presa la Roma oggi dai senatori, un bellissimo stipendificio che è ancora adeguato ai sogni di Champions, mentre invece questa squadra sta lottando se può entrare in Europa League.
E ti do una notizia, pare che sia per tornare anche Schick dall'Istria.
È già indistinta sul sito ufficiale, già appare, quindi di fatto è già tornato.
Hanno venduto Gonalon, ma io te ne dico un'altra, hanno venduto Gonalons a 4 milioni di euro. Questo vuol dire che nell'anno della semifinale, penso in Iraco, la Roma aveva come regista semi-titolare uno che vale oggi 4 milioni di euro in una squadra di batte la pesca, cioè miracoli sono accaduti.
Vincenzo, vengo da te, però tutto questo ok, ma non si può far meglio in campo? Domanda che faccio, cioè, perché le ultime due partite sono state imbarazzanti.
Allora, io non so, Luca o Roberto hanno detto una cosa, stanno pensando i giocatori, i senatori o i giocatori importanti stanno pensando alla prossima sistemazione, mi sembra di aver capito una cosa del genere. Credo che il problema sia proprio quello, cioè è un anno che i giocatori hanno messo lì, pensiamo comunque di andare in UEFA, non c'è più possibilità di Champions, quindi badiamo al minimo a quello che si può avere. Un'altra cosa, una domanda che faccio a voi, ma si può gestire una società, forse sì, una società da Chicago e da Londra?
La giro la domanda, la gira Luca Telese e Roberto Bernabai, così rispondono loro. Luca,
Pallotta
si può?
Ha inventato lo smart working 5 anni prima del Covid. Però il problema, scusate, chiudo, è che quando hai un presidente di smart working, anche la Roma è smart working. C'erano alcuni che giocavano da casa ieri.
Sì. Bernabai?
Al di là della battuta efficacissima, sì, è una cosa a mio modo di vedere assolutamente.
Però io, ragazzi, io sono sincero, qualche dubbio su Fonseca comincio ad averlo.
No,
tutto quello che dite è verissimo, però qualche dubbio sull'allenatore.
Sì, ma le prestazioni di alcuni singoli di sera non
diventano Fonseca. Scusate,
il mio conterraneo.
Chi è conterrà?
Perché è l'unico che c'era stato, l'unico che ha qualcosa da perdere.
L'allenatore è l'unico che ha qualcosa da perdere? Beh, certo.
E gli altri si ricollocano, gli altri sanno già. Scusate, perché questo è un problema psicologico che spiega cosa accade in campo. La metà di quelle persone che giusto o sbagliato hanno un ingaggio da top player, cioè stiamo parlando che il più pulcioso prende 2 milioni di euro e quelli grandi prendono fra 4-5, la metà di quelli già si sta ricollocando, perché dice la Roma non è in grado di pagarmelo questo monte ingaggi. La Roma, se viene venduto, non si può pagare 115 milioni di euro di stipendi l'anno prossimo incassandone in tutto 200.
Dicevi, Roberto Bernabai?
No, stavo completando il concetto, non si può, è la domanda di Vincenzo. La domanda include la risposta, è assolutamente impossibile, ma soprattutto perché una squadra di calcio è un'azienda e tutte le aziende hanno bisogno della presenza della proprietà in loco. Non puoi gestire a distanza, non puoi lasciare i tuoi dirigenti soli, anche perché la Roma, tra le tante cose che si sono verificate in negativo, ha determinato una girandola di dirigenti, amministratori delegati, responsabili della comunicazione, responsabili di questo, di quell'altro, e con una mancanza di continuità che non può poi non ripercuotersi sul risultato sportivo. L'azienda che produce tondini li deve fare bene i tondini, l'azienda che produce calcio e deve fare bene il calcio. Ma se tu non dai mai continuità di gestione, di prospettive, di progettualità, ma come fai? Come fai a ottenere i risultati? È impossibile. Discorso Fonseca. Fonseca probabilmente, ma quando è stato ingaggiato Fonseca, Fonseca faceva parte di una lista che non comprendeva il suo nome, neanche lui non era neanche, come si dice in gergo sportivo, ai piedi del podio. Era una sesta, settima scelta, ma nessuno si aspettava il nuovo Johan Cruyff. Nessuno si aspettava che arrivasse qui a Roma. Però, strada facendo, nel marasma generale, quel buono che attiene alla sua professionalità si è smarrito. In questa confusione generale.
Cioè, io ripeto, concordo con voi con tutte le problematiche che avete detto, però poi penso pure che ci sono dei club gestiti da altri anche all'estero, proprietà che sono lontano, eppure
Marco,
comunque
io
vanno
chiedo,
bene.
Ma tu vai a prendere un allenatore che ha allenato solo in Ucraina?
Io infatti è lì che voglio. In Italia ci sono due allenatori stranieri in questo momento. Sì. Uno è Juricic, che praticamente è più italiano di noi al momento, perché è una vita che sta in Italia.
Ha giocato 20 anni in Italia.
E lui è, e l'altro è Fonseca. Cioè,
è un grande allenatore.
Chi? Juricic è un grande allenatore, sono d'accordo
grande,
con te. Però sono anni che sta in Italia.
Gasperinianissimo.
Sono anni che si è formato calcisticamente in Italia. Quindi Fonseca, io sinceramente ha avuto un impatto positivo all'inizio, ha fatto anche delle cose importanti in emergenza, ma dopo mi è sembrato un po' perdersi, perché se poi
il problema è che soluzioni italiane
non vorrei,
in questo momento
esatto,
non è che ce ne
non
sono,
ci sono. Non vorrei che tutto quanto fosse spostato solo ed esclusivamente sul problema societario, che c'è, che lo conosciamo, però dopo in campo ci vanno loro.
Ma è una conseguenza quella, Marco, perdonami.
Sì, sì. No, per carità.
Fonseca gli dai una squadra, allora la Roma individua un allenatore al quale fa un discorso chiaro. Non ti pensare che ti compriamo i giocatori che ci chiedi, lo dico in termini molto molto pedesi, intendiamoci. Prendiamo quello che conviene prendere, prendiamo questo perché è mezzo acciaccato, costa poco, poi magari lo riscattiamo, vediamo, prendiamo quell'altro perché facciamo la plusvalenza. Cioè, voglio dire, le squadre che si fanno.
Dicevi Luca poi.
No, è stata, io per tanti anni ho avuto l'impressione che il vero modello di business di Pallotta, e tra l'altro attenzione, in certi momenti è anche funzionato, è stata la squadra vetrina. Ma voi vi ricordate che alla fine del secondo anno Garcia e del primo anno Spalletti, il più grande mercato della Roma era comprarci quelli che aveva in prestito? Cioè, prende dei giocatori esattamente come hai appena detto, con una condizione di possibile crescita, li valorizzi perché comunque hai un brand che valorizza, certo non più quando prendi Zappacosta, ma quando prendevi giocatori, prendi Salah, no, lo valorizzi e lo rivendi, oppure lo valorizzi e se ti funziona, se si affeziona alla squadra, minimamente lo riscatti. Però ricordiamoci che Dzeko doveva essere venduto, adesso a 34 anni è l'uomo mercato, sì, doveva essere venduto, e ricordiamoci anche l'altro aspetto, squadra vetrina, squadra col presidente in lavoro remoto e poi squadra tritura capitani, perché alla fine quest'anno dimenticato a tutti, ora vedo che forse si vende addirittura alla Fiorentina, è stato triturato un altro potenziale capitano che era Florenzi, e questo non è poco.
Non è poco, non è poco.
È un modello.
Allora, vi sto...
titolati tre.
Certo, vi sto per salutare però con due battute della conferenza stampa di Inzaghi che ha parlato, così vi sento anche Vincenzo D'Amico sulla Lazio che ha delle problematiche, però sentiamo che ha detto Inzaghi.
Ce abbiamo parole significative, grande convinzione da parte del tecnico della Lazio, penso che questi ragazzi stiano disputando una stagione grandissima, sono orgoglioso di essere il loro allenatore, per il nostro primo scudetto manca poco, mancano 7 punti per la matematica qualificazione alla prossima Champions League, dobbiamo pensare alla qualificazione matematica in Champions e poi ragionare partita dopo partita. Ci sono troppe variabili, tutte queste gare ravvicinate, orari difficili, bisogna essere bravi a ragionare partita dopo partita, e al di là dei calendari tutte le gare sono in Sirius in Serie A, siamo abituati a decidere a gestire le emergenze, in attacco deciderò domani anche per quanto riguarda Cataldi e Lucas Leiva.
Esatto, domani deciderà pure sui centrocampisti, ha detto qualsiasi modulo adotteremo so che faremo bene. Vincenzo, che tipo di formazione ti aspetti? Domani?
Allora, il problema non sono le scelte in mezzo al campo, che lì bene o male, insomma, ci sono delle soluzioni. Il problema è l'attacco.
Dovrebbe giocare Luis Alberto insieme a Correa.
Sì, avanzato Luis Alberto con Correa,
galleggerà
tra
la
centrocampo.
Esatto, galleggerà tra la tre quarti.
Se torna Leiva, i problemi già sono molti meno a livello di libero, sicuramente.
Esatto. Sì, non ci sono altre soluzioni, credo.
No.
Il problema grosso in questo momento è non avere un giovane, ma anche per...
Dicevi, Vincenzo, non avere un giovane? Ti sentiamo male, Vincenzo. Vincenzo?
Io vi sento.
No, non avere un giovane da mettere dentro, cioè è chiaro, non avere un'alternativa. È una prova, vi chiedo al volo e vi saluto, è la prova decisiva per la Lazio per continuare a rimanere attaccata alla Juve, quella con il Milan, Vincenzo D'Amico?
Rispondo subito io alla mia,
sì.
Una delle,
tu dici, non è decisiva questa.
No.
Luca Telese.
No, io non parlo della Lazio in queste condizioni di classifica per non rischiare querele e attentati con polvere pirica, quindi diciamo auguri.
Però un plauso alla sincerità ha fatto qua, Luca, è grandissimo.
Luca è straordinario. Roberto Bernabai?
Io deontologicamente, facendo giornalista sportivo, non posso esimermi. Luca vola più alto, quindi ecco. No, ma il discorso è chiaro: una situazione di emergenza così grave, se dovesse essere superata anche in questa circostanza, comunque consentirebbe alla Lazio di mantenere inalterato tutto quel carico di entusiasmo, di forza morale, psicologica
Sì,
No, io immagino D'Amico che si sta toccando tutto in questo momento.
No, io sono un puro
D'Amico, fa gli scongiuri. va bene, dai, io vi ringrazio e vi auguro un buon fine settimana a tutti. Luca Telese, Roberto Bernabai e Vincenzo D'Amico, ciao ragazzi, grazie
a tutti voi, ciao. Ciao ragazzi.